vite che non sono la tua. Briganti e brigantesse nell'Unità d'Italia. Di Nello del Gatto.
Finora avemmo i briganti, ora abbiamo il brigantaggio. E tra l'una e l'altra parola corre grande divario. Vi hanno briganti quando il popolo non li aiuta, quando si ruba per vivere e morire con la pancia piena. E vi ha brigantaggio quando la causa del brigante è la causa del popolo, allorquando questo lo aiuta, gli assicura assalti, la ritirata, il furto e ne divide i guadagni. Ora noi siamo nella condizione del brigantaggio. Questa netta divisione tra briganti e brigantaggio, potremmo dire tra banditi e briganti, è di Vincenzo Padula, contenuta nel suo Cronaca del brigantaggio in Calabria 1864-65, riportata come incipit da Giordano Bruno Guerri nel suo Il sangue del Sud. Ma si possono giustificare atti violenti in nome della libertà e della guerra? La storiografia pre- e post-unitaria ha sempre disegnato i briganti come pastori o contadini dediti alla macchia, criminali. Non a caso i loro cadaveri hanno alimentato quel luogo dell'intolleranza e del razzismo ante litteram che è il Museo di Antropologia di Lombroso a Torino. La storia dei briganti unitari, senza voler giustificare alcun atto criminale che va comunque condannato, è storia di oppressi che si battono per la propria vita, per la propria sussistenza, per ideali di libertà, ma anche per amore. Rocco Chirichigno, detto il Coppolone, pur non rivestendo un ruolo di primissimo piano nel panorama brigantesco, offuscato per questioni territoriali, qui siamo in Basilicata, dal re dei briganti Carmine Crocco, è sicuramente l'esempio lampante della figura di un brigante così come la storia, quella dei fatti, insegna. Il richiamo di Capossela in un suo lavoro musicale Il paese dei Coppoloni potrebbe essere un rimando alla vita del brigante Chirichigno. La storia di questo brigante partigiano è simile a quella di tanti altri. Amore, passione, promesse non mantenute, lotta armata contro l'usurpatore. In linea con quanto avviene nel resto della penisola, in Basilicata la borghesia, favorevole a uno Stato costituzionale di stampo liberale, soppianta la vecchia aristocrazia che insieme alla parte più povera della popolazione appoggia Francesco II di Borbone, mantenendo un rapporto ambivalente con i nullatenenti, nella consapevolezza che un graduale miglioramento delle condizioni di quest'ultimi apporterebbe a lungo termine un sostanziale sviluppo economico da cui attingere beneficio. A Montescaglioso, in particolare, dove nasce il nostro, i borghesi richiedono costituzioni e rappresentanza per difendere i propri interessi. Gli aristocratici sono sulla difensiva, il proletariato agrario spera nel cambiamento, gli ultimi degli ultimi, invece, senza nulla da perdere, si danno a compiere le azioni più pericolose. La storia di un brigante rimanda sempre a tante complessità e spesso è la comunità storica a cui fa riferimento, alla realtà sociale di un paese di fine Ottocento che ha dovuto confrontarsi con l'Unità d'Italia, con le problematiche sociali collegate alle richieste di terre da coltivare e soprattutto ai tentativi di ritorno al potere dei Borbone. Siamo nel momento storico dove il latifondo necessita di modalità di organizzazione e conduzione diverse, diverse soprattutto da un passato di chiaro sapore medievale. Le comunità attuali, così come vengono attratte da questi fenomeni che tentano di ricostruire talvolta in maniera forzata un processo identitario basato sulla storia dei luoghi atta ad innescare filiere culturali o turistiche. Il territorio delle vicende del Coppolone, come detto, è quello di Montescaglioso, nel quale si sono svolte le principali attività del capobanda e pertanto il bersaglio non poteva essere che il centro storico dove era cresciuto, oltre alle campagne e le masserie che finirono per essere saccheggiate e nelle quali poi lui troverà la morte. Ma anche le cantine e le grotte, che tradizionalmente erano il rifugio dei briganti, che hanno finito per creare degli stereotipi nella fantasia popolare, che finiscono per rappresentare come un'ossessa la colonna di uomini al soldo del capo brigante. Qui il terreno montuoso, accidentato, coperto di boschi e privo di vie, favoriva più che altrove le gesta dei fuorilegge, ai quali i loro compagni dell'Alta Puglia potevano spesso dare aiuto e riceverne. Nei dintorni di Monte Scaglioso operavano diverse bande che avevano al loro interno, come in altre zone, sia briganti partigiani mossi da ideali politici, sia criminali dediti al solo saccheggio. Le bande erano numerose e spesso operavano insieme in una sorta di coalizione che, in nome del comune nemico piemontese, li univa in battaglia e ne faceva dividere i proventi. A Monte Scaglioso, Rocco Chirichigno, detto Coppolone, era nato il 7 febbraio 1834. Nella stessa cittadina materana aveva conosciuto sua moglie, Arcangela Cotugno, che gli resterà accanto per tutta la vita, sposandone la causa. Come in molte storie simili, Coppolone non nasce brigante. Lui deriva da una famiglia di contadini, egli stesso coltiva la terra. La zona di Monte Scaglioso, infatti, non è la più semplice da coltivare, ma da sempre gli abitanti si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato duramente sotto i padroni. Il contesto temporale nel quale vivono Rocco e Arcangela è legato ai movimenti pre e post-unitari, con il tentativo di tornare sul trono del re Borbone, che sfrutta un atavico malessere delle popolazioni meridionali che non hanno ottenuto la tanto agognata e tanto bramata terra. Così l'ambiguità del baronaggio e del clero interessati finisce per aumentare il controllo sulle popolazioni per difendere i propri interessi. Visto che le cose non sono cambiate più di tanto, l'epopea del brigantaggio è ancora oggi raccontata attraverso una forte e ben radicata tradizione orale, che finisce spesso per ingigantirne le vicende più complesse. L'avanzata di Garibaldi entusiasmò alcune frange delle genti del sud, e fu così anche per la famiglia di Arcangela e di suo fratello Giovanni, che si adolò fra i garibaldini combattendo al volturno contro l'esercito borbonico. La frustrazione di Rocco Chirichigno fu tanta, così come la sua delusione quando perdette la speranza di avere in assegnazione un pezzo di terra promesso dalle propagande garibaldine. E fu così, fu per questo motivo che si diede alla macchia e a tutte le azioni legate al brigantaggio. Coppolone non aveva nozioni di guerriglie, era un semplice contadino, ma con la moglie al fianco, desideroso di riscattare e rivendicare anche con le armi i propri diritti, si associa ad altri briganti, presto diviene il capo di una sua banda. Nell'area opera quello che viene definito il re dei briganti, Carmine Crocco. Questi, fedele al re Borbone, era riuscito a segnare diverse vittorie contro i piemontesi, tanto che nell'ambiente del regno delle due Sicilie in esilio si pensava che si potesse arrivare alla vittoria finale, ma per raggiungerla era necessario affiancare a Crocco qualcuno che alle tecniche di guerriglia proprie dei briganti unisse tecniche di guerra vere e proprie. La scelta cadde sul generale spagnolo José Borges. Il generale era in Francia nell'agosto del 1861 quando emissari di Francesco II di Borbone gli proposero una spedizione sullo stile di quella sanfedista di 62 anni prima. Borges accetta, ma all'arrivo in Calabria non trova nessuno e ha difficoltà a rimpinguare i suoi 20 uomini con i quali era partito. Nonostante ciò, riuscì a sbaragliare i piemontesi, e a ottobre arriva in Basilicata da Crocco. Tra i due però non scatta la scintilla. Carmine Crocco non vuole essere secondo a nessuno. Chirichigno invece si associa a Borges e insieme a sua moglie Arcangela, sempre al suo fianco, diventa un capo riconosciuto di bande e incubo degli unitari piccoli e grandi. Con Arcangela, Coppolone diventa terrore del Materano, con azioni militari e altre di finanziamento, come estorsioni e sequestri. Operò anche in associazione con le bande di Masini e Gidone Percuoco e altre, in una sorta di santa alleanza tra bande che operavano in Lucania e in Puglia. Attaccato dalla cavalleria Mennuni presso Irsina nell'agosto del 1863, perdette molti uomini. Nel febbraio 1865 Coppolone fu ferito gravemente nel lago di Ginosa e, mal curato, morì il 22 dello stesso mese a seguito delle ferite. In quel momento sulla sua testa pendeva una taglia di 9.000 lire, oltre 46.000 euro di oggi. Dopo un triplice omicidio a Bernalda, Arcangela, molto malata, si costituì al delegato di Montescaglioso. Era in attesa del processo quando seppe della morte del marito per causa naturale. Il brigantaggio in Lucania ha un'origine variegata. I briganti pullulavano nelle zone isolate, inaccessibili come le montagne e le foreste, piene nella zona. La mancanza di terre agricole faceva sì che molti contadini o braccianti fossero disoccupati e nell'impossibilità di trovare nuovi introiti si davano al banditismo. Se l'aspetto politico e territoriale giocarono un ruolo importante nella diffusione del brigantaggio, è anche vero che l'aspetto socio-economico era stato la componente principale di quel fenomeno. La miseria, il vassallaggio, l'ignoranza, l'assoluta mancanza delle più elementari norme che regolano la vita civile di un popolo erano le cause principali che determinavano le ingiustizie sociali e quindi anche il desiderio di vendetta da parte degli oppressi. Il 16 dicembre 1862 la Camera nomina una commissione d'inchiesta per studiare il fenomeno del brigantaggio nelle province meridionali e per capirne le cause politiche e sociali. L'inchiesta, già più volte proposta dalla sinistra, doveva anche sollevare il velo di silenzio steso dal governo sugli errori e sugli abusi indiscutibili compiuti dall'esercito nell'opera di repressione. Nel maggio 1863 la commissione d'inchiesta concluse i lavori. I risultati, raccolti in una lunga relazione, vennero letti alla Camera in diverse sedute e saranno poi pubblicati in estate sul giornale Il Dovere. La relazione evidenzia numerose ragioni economiche e sociali del fenomeno del brigantaggio, ma evita di parlare delle responsabilità del governo, chiamando invece in causa l'attività degli agenti borbonici e clericali. Il deputato Giuseppe Massari, nella famosa relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, scriveva: «Il contadino sa che le sue fatiche non gli fruttavano né benessere né prosperità. Sa che il prodotto della terra innaffiata dai suoi sudori non sarà suo. Si vede e si sente condannato a perpetua miseria e l'istinto della vendetta sorge spontaneo nell'animo suo. L'occasione si presenta. Egli non se la lascia sfuggire, si fa brigante. Richiede, vale a dire, alla forza del benessere quella prosperità che la prepotenza gli vieta di conseguire. E dagli onesti e mal ricompensati sudori del lavoro preferisce i disagi fruttiferi della vita del brigante. Il brigantaggio diventa, in tal guisa, la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie». La storia di Rocco e Arcangela ci porta a pensare che in alcuni casi entrambe le parti, lealisti o Stato italiano, erano pronte a servirsi delle azioni dei briganti, finendo per lasciare nel mezzo le storie di sventurati che spesso agivano per mera disperazione. Per dare un'idea di come agiva il Coppolone, dobbiamo leggere un estratto che è stato ricavato dal fondo della Corte d'Assise, secondo inventario, conservato presso l'Archivio di Stato di Matera e relativo ai processi ai briganti. Era il 1 luglio del 1864 quando tale Michele di Taranto incaricò due braccianti, Giovanni Cotugno e Giuseppe Salvatore, di andare a mietere una sua partita di grano in contrada Vetrano, e poiché costoro non conoscevano dove era il campo, li fece accompagnare dal figlio Antoniuccio, di anni 11. I tre erano da poco arrivati sul luogo quando videro sbucare dalla macchia del bosco i briganti Domenico Batti o Botte e Francesco Schiavone, che avvicinatisi chiesero se avessero con loro del cibo, di chi fosse il proprietario del campo che mietevano e di chi fosse il ragazzo. Alla prima domanda, uno dei braccianti rispose che avevano solo il necessario per il pranzo di mezzogiorno, un po' di pane ed una frittata, un po' di olive salate ed un fiasco di vino. In quanto al padre del ragazzo, nonché padrone del seminato, disse di non sapere. Non sappiamo se di sua iniziativa o per istruzioni precedentemente ricevute. I due sembrarono accontentarsi del chiarimento e ordinarono al ragazzo di prendere le provviste e di seguirli. Di lì a poco arrivarono in una radura del vicino bosco dove li aspettava Rocco Chirichigno, detto Coppolone, e gli altri sei elementi che in quel periodo erano aggregati alla sua banda. Erano tutti di Montescaglioso, ad eccezione di uno di loro, probabilmente un soldato sbandato che da pochi giorni si era unito a loro. Durante il magro pasto fu quindi facile per uno della comitiva, Domenico Batti, osservare con attenzione il ragazzo e ricordarne con certezza la paternità. Oltretutto il suo ricordo confermava quanto aveva già sospettato Francesco Schiavone. A quel punto l'intera banda tornò dai due mietitori e Chirichigno, rivolgendosi al Cotugno, ripeté la domanda fattagli in precedenza dai compagni. La risposta fu la stessa. Fu allora che cominciarono a colpirlo con il calcio degli archibugi, finendo per spaccargli un braccio. La domanda fu rivolta allora al secondo uomo e questi, temendo di essere anch'egli percosso, non seppe negare che quel ragazzo era figlio di Michele di Taranto, proprietario del terreno. Quando fu chiaro che il ragazzo era figlio del possidente, lo legarono e dissero di far sapere al padre che l'avrebbero lasciato libero solo quando avesse adempiuto alla promessa del mese prima. La richiesta constava di 120 ducati e di provviste di cibo e munizioni. Il di Taranto aveva finto di aderire, ma invece di adempervi si era rivolto alle forze dell'ordine che avevano organizzato l'agguato, che si era però rivelato un flop, perché il Coppolone e i suoi si erano ben guardati di andare in prima persona sul luogo dell'appuntamento. Da allora il padre del ragazzo non aveva più potuto mettere il naso fuori dal paese. Per questo motivo, per la mietitura al Vetrano, aveva provato lo stratagemma di cui si è parlato, cioè mandare degli estranei accompagnati dal figlio. Il piccolo sequestrato fu in un primo momento bendato, ma poiché inciampava di continuo, rallentando i movimenti dell'intera banda che nei due giorni successivi al fatto si spostò continuamente fra le diverse contrade, sono costretti a togliergli il nastro dagli occhi. Questi rallentamenti crearono un certo malumore tra i componenti della banda, tanto che alcuni di loro propongono di ucciderlo, ricordando il tradimento fatto da suo padre. Va osservato a riguardo che la banda Coppolone, come risulta da questa vicenda e da alcune altre, è governata, per così dire, democraticamente e che lo stesso capo Chirichigno non si era mai macchiato di particolari atrocità, tanto da essere considerato dagli stessi comandi di repressione del brigantaggio il meno sanguinario dei capibanda della regione. Ad opporsi fermamente all'uccisione del bambino sarà l'ultimo arrivato della comitiva, il disertore sbandato, che sfida tutti dichiarando che se fosse stato compiuto quell'atto di barbarie egli sarebbe venuto a conflitto col nobile e chiunque altro facesse eco a di costui detti. Grazie a questo intervento Antoniuccio non solo avrà salva la vita, ma poiché non si fidava a camminare, vale a dire che non aveva abbastanza forze per seguire a piedi la banda che probabilmente si spostava in sella dei cavalli, al terzo giorno dal sequestro, Dopo averlo istruito su quale strada prendere, lo fanno tornare a casa con il compito di dire al padre che deve far loro arrivare almeno 30 piastre, 6 mazzi di cartucce e 4 rotoli di polvere, altrimenti gli avrebbero bruciato l'intero raccolto. Ecco un particolare che potrebbe placare la nostra curiosità di lettori di storielle di appendici a lieto fine. La cronaca non ci racconta se questa volta Di Taranto accettò i termini dell'estorsione, né che cosa il coppolone aveva fatto in seguito. Ma conosciamo l'identità del brigante buono, tale Fiore Orsini, soldato dell'esercito borbonico che, stanco del servizio militare, non si presenta all'appello e quindi viene dichiarato traditore, quando il suo reggimento era a Potenza. Arrivando a Montescaglioso, sicuramente il giovane non se la passava bene, anzi possiamo immaginare che suscitasse più compassione che paura fra quanti lo vedevano. La storia e le vicende di Chirichigno sono particolarmente radicate nelle realtà locali e sono continuamente riproposte in termini sempre nuovi, in modo da colpire l'immaginario popolare che per forza di cose finisce per creare quella che oggi noi potremmo identificare come leggenda metropolitana. La storia di Rocco e Arcangela, la loro unione, il loro amore nei campi, nei boschi, è soggetto di diverse ballate, di canzoni e storie popolari. Molto interessante è l'uso che se ne è fatto di queste figure anche recentemente, come nel caso della vicenda di Scanzano. Nel 2003 il governo italiano designò Scanzano Ionico come un luogo idoneo allo stoccaggio delle scorie nucleari. La vicenda poi si è prolungata nel tempo fino ad arrivare alle emergenze di rifiuti delle estati passate. Contro questa decisione gli abitanti locali hanno inscenato diverse manifestazioni di protesta e le immagini dei briganti lucani sono state usate e lette come antesignani e simbolo di una ipotetica rivolta popolare. A Montescaglioso, come pure in altri paesi, gruppi di giovani si sono presentati proprio con i nomi e con i soprannomi dei briganti. Thank you.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.